O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché tu ci guidi nella tua sapienza, ci riveli il grande mistero nascosto dai secoli, ma che ci mette di fronte al tuo cuore, alla grandezza della tua sapienza, che incenerisce le nostre pretese di comprensione, che sbriciola tutte le nostre certezze. Donaci di accogliere le tue certezze, che sono le certezze che l'amore vince. Signore Gesù, tu ti sei sottoposto alla croce perché noi impariamo che solo l'amore può vincere, che l'amore è più forte della morte, più forte del dolore e di ogni altra persecuzione, incomprensione, chiusura, abbandono, solitudine. Donaci la consapevolezza di sapere che è soltanto attraverso l'abbandono totale al progetto del Padre che noi troveremo la pienezza di vita in noi stessi e la potremo consegnare anche agli altri. O Spirito Santo, tu che continui ad essere effuso nei nostri cuori, soprattutto quando noi ci poniamo in ascolto sincero della parola che viene dal cuore del Padre, una parola che si è fatta carne in Cristo, donaci di diventare veramente figli, donaci la sapienza della croce, donaci la forza che scaturisce dall'amore. O Maria, tu che sei la madre della Chiesa, che sei la nostra madre, veglia sempre su di noi, perché impariamo da te la docilità e l'umiltà che ci portano alla pienezza della gioia. Amen. Ripartiamo la nostra lettura dal versetto 6 del capitolo 2. Ieri abbiamo visto sapere solo Cristo e oggi ho intitolato questi pochi versetti La sapienza del cristiano. E allora Paolo precisa ulteriormente il suo discorso quando lui vuol presentare se stesso, la sua piccolezza, il suo arrivare a Corinto in maniera fallimentare. Abbiamo visto ieri come è arrivato a Corinto dopo essere scappato, l'hanno fatto scappare, gli hanno detto vai via da Tessalonica perché qui rischi la pelle, se n'è andato anche da Atene perché lì c'era un clima impermeabile, un clima di chiusura assoluta nei confronti della verità. Ed ecco che allora Paolo dice: vedete, io sono venuto da voi e non vi ho portato delle dotte disquisizioni sulla verità, sulle cose, non vi ho portato un uomo vittorioso, non sono venuto da voi portando con me una fama di uomo che ha sfondato tutte le porte e che ha ottenuto la vittoria da tutte le parti, anzi sono venuto qui come un fallito. Ebbene, questa è la mia scelta, è la scelta di Cristo. Cristo è il fallito. Quindi Paolo, che si sente profondamente unito a Cristo, notate bene che questo nelle sue lettere emergerà spesso: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Non voglio sapere altro se non Cristo e questo crocifisso. Ancora, io porto in me le stigmate di Cristo, cioè porto in me i segni, le stigmate vuol dire i segni della passione, cioè i segni del fallimento. Porto su di me tutti questi segni del fallimento. Oppure quando esorta i suoi discepoli e le sue chiese, abbiate in voi lo stesso modo di sentire di Cristo, questo vivere come Cristo, essere come Cristo. Sant'Ignazio presenterà più o meno la stessa situazione quando esorta negli esercizi spirituali a entrare nelle scelte umili e povere di Cristo. Ecco lì. Che cosa vuol dire entrare nelle scelte umili e povere di Cristo? Lui dice scegliere piuttosto ciò che è umile che ciò che è grande. Scegliere più le umiliazioni che neanche i riconoscimenti umani. Scegliere più ciò che ti fa nascondere che ciò che ti può portare fuori ed esaltarti. E questo è un po' tutta la vita cristiana, entrare nelle scelte umili e povere di Cristo. Chi si farà piccolo, Dio lo farà grande, ricordate, chi si umilia Dio lo esalterà. E notate bene che c'è un passivo, un divinum, dove il protagonista è Dio, è il soggetto è Dio, non chi si umilia sarà esaltato, chi si esalta sarà umiliato, sembra quasi che la sorte, no? Quel sarà esaltato, sarà umiliato, in realtà è un passivo, un divinum, è un modo per evitare, un escamotage per evitare il nome di Dio. Ecco, allora chi si umilia Dio lo esalterà, perché Dio porterà in evidenza tutti i doni grandi che ha dentro e che lui non vuol manifestare, non vuol tirar fuori, perché non vuol diventare un esibizionista, perché è consapevole delle sue povertà, delle sue piccolezze. Ma chi si esalta, Dio lo umilierà, cioè Dio gli farà vedere che veramente ha i piedi di Creta, e quindi sei semplicemente una grossa statua fatta di tanti metalli preziosi, ma c'è un piccolo difetto, che hai i piedi di Creta. Ecco, allora possiamo veramente andare avanti e sentire cosa dice ora Paolo. Parliamo sì di una sapienza a quelli che sono perfetti, e qui anche qui che cosa vuol dire? E chiaramente la traduzione, non so, la traduzione nuova non so com'è, ma però è normalmente teleios viene tradotto con perfetto. Che dal punto di vista formale è vero, è così. Abbiamo in mente dove si trova questo testo. Gesù dice: siate voi perfetti come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. E la traduzione è perfetto. Però Gesù presenta cosa vuol dire. Notate bene che Gesù parla in aramaico, che è un dialetto che deriva dall'ebraico, quindi fondamentalmente dietro sono le radici ebraiche, ma è tradotto nel greco. Ora, per spiegare bene San Matteo perché vuol precisare cosa vuol dire essere perfetti, perché noi abbiamo dentro una mentalità greca, chi è il perfetto? È colui che non deve chiedere nulla, colui che è a posto, colui che non manca di nessun guaio, nessun difetto, niente di tutto questo, perché Matteo precisa: siate perfetti come il Padre vostro, e poi aggiunge, il quale fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Allora, in che cosa consiste questa perfezione? In un amore che non fa distinzione di persona, che ama tutti senza dire questo è buono e questo è cattivo, perché Dio non fa così. È un amore totale. E allora si capisce che San Matteo usa l'accezione, la parola teleios o teleioi, più la plurale, nel suo significato etimologico. L'etimo di teleios, il verbo è, o la parola comunque è telos, che vuol dire completo, pienezza. Allora, siate pieni nell'amore, non amate a metà, la metà buona, e poi non amate la metà cattiva, no, perché Dio è così, Dio non fa differenza, Dio ama tutti, uomini buoni e cattivi. Allora, siate teleioi, ed è curioso perché nell'ebraico ci sono due parole che esprimono veramente questo. Due parole sono Salem e Tamim, dove Tamim vuol dire unificato nel mettere in pratica la legge, cioè sono completo, cioè non metto in pratica la Torah a pezzi, un pezzettino sì, un pezzettino no, quello che mi va, quello che non mi va, prendo il Vangelo e lo metto in pratica a macchia di leopardo, no? Così, a isole. No, il Vangelo è una globalità, devo prenderlo tutto, l'amore è tutto, l'amore non è come il prosciutto che si compra a Etti, ma o c'è o non c'è. Una donna che aspetta un bambino, anche se fosse da un giorno, non può dire sono un po' incinta, ma sono incinta perché lì c'è la vita, ed è la vita tutta, intera. Lì c'è tutto il bambino, già con tutto quanto, perché potenzialmente basta aspettare e viene fuori tutto. C'è dentro tutto lì, è chiaro? Allora, la totalità. Allora, abbiamo il Tamim, che è colui che mette in pratica tutta la legge, integro, mettiamo così, integro nel mettere in pratica la legge, e poi c'è la seconda parola che è Salem, che è colui che è integro nel fare il bene, quindi non fa le cose a metà. E qui probabilmente San Matteo, che è ebreo, ha in mente queste accezioni. Allora, cosa vuol dire quando dice perfetto? Vuol dire questo: siate voi integri, siate come Dio, il quale non fa il bene a metà, il quale non ama a metà. Quindi non è il cristiano perfetto perché non ha difetti, perfetto perché non c'è zizzania, perché poi dopo il Vangelo passa tutto il tempo a indicarci pieno di disdagni, di tradimenti, di ingiustizie, di povertà, di fughe, di paure, di angosce, l'abbiamo visto anche leggendo la Passione, capite? Non è questo, la perfezione non è quella che spesso noi attribuiamo ai santi che si flagellano, che non mangiano, no, non è questa roba qui la perfezione è quella di Dio, siate come Dio, cioè amate in maniera integra e totale, senza differenze, un amore totale, incondizionato, che non differenzia l'uno dall'altro, perché l'amore deve essere eis telos, ecco qui capite, telo ioi, che vuol dire eis telos. Viene in mente San Giovanni, no? Eis telos, li amò sino alla fine, in greco è eis telos, quindi fino a diventare, lui è teleios, perché ha fatto le cose fino in fondo, non a metà, non ha amato a metà, non ha amato a macchia di leopardo, ma ha amato in pienezza. Allora, San Paolo dice qui, guardate che io sto parlando di sapienza, ma è una sapienza che con questa sapienza mi rivolgo a voi che siete i teleioi, capite allora chi sono i cristiani? I cristiani, ed è curioso perché lui sta parlando in greco, ma ha in mente un contenuto ebraico perché lui è ebreo, e quindi sta svuotando, perché i greci amavano essere teleioi, però andiamo a leggere Platone, cosa vuol dire essere teleios? Oh, è l'uomo che pensa, è l'uomo equilibrato, è l'uomo che non manca di nulla, l'uomo che non pecca mai, che è esattamente l'idea che noi abbiamo di perfetto, no? Non so che idea avete voi, ma noi abbiamo una concezione greca, perché siamo, questa è la nostra cultura, noi non siamo ebrei, anche se siamo veramente ebrei, perché Gesù è ebreo, la Madonna è ebrea, quindi la nostra cultura deve diventare una cultura ebraica, perché queste sono le nostre radici, ma vuol dire, è il ramo dell'ulivo selvatico nostro che è stato innestato sull'olivo buono che è Israele, quindi abbiamo, siamo stati bonificati, e non dobbiamo dimenticare però che purtroppo quando noi parliamo di perfezione, perfetti, c'è sempre questa radice greca che viene fuori. Allora San Paolo usa il termine teleios e poi dice attenzione, questa è la sapienza non di quelli che sono perfetti secondo le varie filosofie, lo stoicismo e tutte le altre filosofie che c'erano in voga a quell'epoca, l'epicureismo e compagnia, che lì parlavano di perfezione. Chi era il perfetto per l'epicureo? Chi era il perfetto per lo stoico? Colui che non si lascia scuotere da nessuna passione, colui che vive la atarassia, ataraxos in greco, che vuol dire uno che non si lascia scuotere l'animo, che qualunque cosa passa rimane impassibile, ma capite, questo non è quello che San Paolo sta dicendo, è la passione di Cristo, è colui che soffre, che ama fino in fondo, ecco la vera, è il fallimento umanamente, tant'è vero che San Paolo, che San Luca, faccio un esempio così, quando ritraduce nelle beatitudini quello che San Matteo dice, siate voi dunque perfetti, siate teleioi, San Luca non usa questo termine perché scrive per i greci, sta scrivendo per quelli di Antiochia e usa un termine che è scandalosissimo, il termine è un altro, la traduzione è siate voi misericordiosi e non usa, cioè essere misericordioso avrebbe potuto usare l'aggettivo eleios, che poi lo conosciamo, Kyrie eleison, no? Pietà, aver pietà, no, usa un altro termine che era un termine abominevole per i colti di allora, per i sapienti di Antiochia, che era la Roma d'Oriente, che era il luogo della cultura, le grandi scuole filosofiche di Antiochia in Siria. Ora lui usa il termine oichtirmones. Che cos'è colui che è oichtirmon? Era un termine che per la filosofia stoica ed epicurea abominevole, perché l'oichtirmon è colui che ha un cuore capace di commuoversi di fronte agli altri. E questo è terribile, vuol dire che tu lo sei impassibile, vuol dire che manchi delle capacità dell'uomo perfetto, il quale deve essere impassibile, non si deve lasciar prendere né dall'affetto né dal non affetto, né dall'emozione positiva né quelle positive. Tu vivi come una lastra di ghiaccio, un po' come i buddhisti, capite? Un po' come quelli che devono entrare nel nirvana, nel nulla, capite? Questo vivere senza amore. Certo, vivi senza sofferenza, ma anche senza gioia, senza amore, perché senza sofferenza non c'è amore. Non c'è niente da fare, non si scappa. È vero, hai una felicità apparente semplicemente perché non hai degli scompensi affettivi e comunque qualunque cosa passa tu rimani di marmo, ma capite che... questo non è, certo, è qualcosa di giovevole fisicamente, però è qualcosa di terribile, perché alla fine tu non hai nessun rapporto umano, perché ogni volta che tu ti apri all'amore è lasciarsi ferire, e se non ti lasci ferire sei tagliato fuori dalla parte migliore della tua vita, che è quella di essere amore, per cui è una grande privazione, Vi esorto ad andare a vedere un bellissimo filmato, c'è una serie di filmati che si possono anche scaricare da Net for God. Lo conoscete Net for God? Net for God è una serie di filmati che ogni mese escono, e tra i vari filmati ce n'è uno che dura 35 minuti, fatti molto bene, dalla comunità Schmenneuf. È una comunità fondata da un gesuita, una comunità ecumenica, che si dedica a formare i giovani al discernimento, perché diventino sensibili, capaci di decidere per il bene e per il male. Tra i filmati ce n'è uno che è intitolato Da Guru a Gesù. Ogni filmato mi pare tradotto in 16-17 lingue, uno clicca sul filmato prima, poi clicca sulla lingua e parte, se lo vede, se lo ascolta, si può anche scaricare. Da Guru a Gesù. E questo... padre, che poi è diventato fondatore di una comunità e priore di una comunità, che è partito dalla cultura indù, era addirittura segretario di un guru, il guru dei Beatles, e poi alla fine scopre che lui è partito per andare in India, notate bene che lui era belga di origine, è andato in India negli anni 68, i tempi della contestazione, per incontrare la verità, e poi la verità ce l'aveva in casa, capite, come quello che va a cercare il tesoro sotto il ponte di Praga e ce l'ha invece sotto la stufa di casa. E allora lui alla fine, dopo anni, scopre lì la verità del Vangelo, e è lì che lui stesso, parlando di questo, dice: è vero, avevo raggiunto una pace eccetera, ma ho scoperto che in realtà non avevo nessuna relazione di amore con nessuno, c'è una solitudine totale per cui non amavo più, perché Dio è amore, Dio è Trinità, e se Trinità è comunione, e capite che qui non ci siamo. Guardate che è una catechesi bellissima, ma tra l'altro una pacatezza questo uomo che parla, un santo veramente, che esprime un po' tutto quello che ha vissuto, ed è un bellissimo filmato, Da Guru a Gesù, andate a vederlo, ne trovate comunque tanti, ne esce uno al mese, ce n'è uno anche su Marta Robben, c'è uno su Eti Illesum, ce n'è una addirittura su uno dei due sopravvissuti della strage di famosi uomini di Dio, no? Lì in Algeria, ecco, c'è anche questo filmato, questa intervista eccetera, poi ce n'è un po' di tutti, c'è su Gerusalemme, una donna coreana che ha ritrovato la fede pur in mezzo alle cose, alle persecuzioni, hanno ucciso marito, figli, tutta la famiglia, hanno inventato questa donna che ritrova invece il Vangelo, cioè sono bellissimi, ogni mese ne esce uno, li trovate tutti. Avete soltanto, anche per i giovani, guardate, sono fatti bene perché sono brevi, sintetici, fatti in maniera esemplare, testimonianze, quindi ti prendono subito, perché sono, non so, per esempio anche c'è il risveglio dei giovani a Parigi, c'è qualcosa sul risveglio dei giovani a Parigi, sono, per cui ve li consiglio, andate a vederli, invece che vedere tanto Ciarpame, ci sono delle cose buone, no? Questo è veramente buono. Bene, allora dicevo, perché ho tirato fuori questa cosa, perché mi è venuto in mente da questa testimonianza di Paul Verlaine, il quale, si chiama Verlaine, il quale ci presenta proprio questa, come potremmo dire, glacialità di una religione che prende soltanto il cervello ma non tocca il cuore e non tocca l'affettività, vuol dire chiaro, non soffrirò ma neanche amerò. No, cosa serve una vita senza sofferenza se è senza amore? È come vivere in un freezer, capite? Ecco, allora, San Luca usa proprio questo termine, che era un termine abominevole, dice: siate voi dunque oictirmones, che viene chiamato misericordiosi, cioè capaci di commuovervi per gli altri, come Dio è uno capace di commuoverci per noi. Oh, capite che è uno scandalo scrivere una cosa del genere? per quello che San Luca non usa, per esempio, siate perfetti, perché sennò questi capivano subito che era la perfezione delle religioni e delle scuole filosofiche di allora. E allora qui dice, parliamo sì di una sapienza a quelli che sono perfetti, cioè a quelli che sono aperti a Dio e vogliono vivere la pienezza dell'amore, ma di una sapienza che non è di questo mondo. Anche qui è ancora interessante vedere che viene ripresentata un'altra formula che non è più, cioè anche se viene tradotto di questo mondo, io direi di questo secolo. Una sapienza che non è di questo secolo, viene ripresa ancora tua Ionos tutu, di questo secolo, cioè di questo modo di pensare, di questa logica, di questa cultura in cui viviamo, né dei dominatori di questo secolo. E quindi capite che non viene usata la parola qualcosa che è collegato con la forza, che ci rimanderebbe allo Spirito Santo, parla invece di arconton, mi vengono in mente gli arconti, vi ricordate, se avete studiato la storia, no? Gli arconti, per esempio, il governo di Atene, no? Erano i maggiorenti che governano gli altri, quelli che si mettono lì sopra degli altri. Allora, San Paolo precisa, sì, io sto parlando di sapienza, guardate ragazzi, che io non vi sto dicendo che non dovete avere la sapienza, quindi sta precisando, ma è un altro tipo di sapienza. È la sapienza, quindi se non l'avete capito, perché ormai abbiamo visto che per quanto tempo ci è battuto su questa sapienza, se non l'avete capito, io ribadisco che questa è una sapienza, non è che noi siamo pazzi, ma sono pazzi gli altri, perché Dio ha sgretolato questa sapienza che loro ritenevano importante per metterne in piedi un'altra, che non è quella degli arconti, cioè dei capi, dei maggiorenti, dei dominatori del secolo presente. E poi ancora, quindi di questo secolo, di questo mondo, i quali, è curioso che qui viene usata catargumenon, che possiamo tradurre così, sono coloro che sono dissolti, cioè sgretolati, è come se Dio dice, questi potenti in realtà Dio li ha già dissolti, mi è venuto in mente il dissolto perché viene in mente quando metti qualcosa nell'acido che non rimane più niente, no? Ieri parlavamo di sgretolate, è la stessa cosa, cioè il Signore ha preso questi potenti e ha detto, guarda, cade giù come quando un muro, dicevo, quei palazzi che mettono la dinamite e vengono giù così, ecco. Questi che si credevano chissà chi, viene in mente la Torre di Babele, no? Abbiamo voluto costruire qualcosa di grande, di potente, di forte, e in realtà ci siamo trovati con un pugno di mosche. Non riusciamo più neanche a intenderci tra di noi. Volevamo costruire un punto di riferimento per tutti, parliamo la stessa lingua e non ci intendiamo più. È l'immagine del nostro mondo, eh? Si parla l'unica lingua, l'inglese, ma si riesce a intendersi, abbiamo fatto l'unità d'Europa, ma si riescono a intendersi, perché? Perché ognuno sta pensando al suo orticello, non c'è una visione globale, ognuno sta pensando di non devo rinunciare al mio, non devo rinunciare, e per cui alla fine viene fuori la somma degli egoismi singoli, non può diventare generosità, sono gli egoismi singoli che ognuno cerca di rubacchiare un po' dalla terra del vicino per ingrandire il proprio orticello, ma alla fine c'è l'altro che gli ruba un po' quello che, e quindi alla fine siamo questo ruba ruba, raffa raffa, gratta gratta, per cui si ritrova ancora al punto e a capo. Non è vivere un cuore solo e un'anima sola, ma vivere senza nessuna relazione con l'altro, chiusi in se stessi. E allora dice questa, e allora è curioso perché dice, ma parliamo della sapienza di Dio, quindi questa sapienza, della sapienza di Dio, non è una sapienza che viene da questi uomini, sapienza di Dio, nascosta nel mistero, e qui abbiamo, è quello che abbiamo visto già ieri, no? Quando abbiamo parlato di mistero, cioè nascosta nella grande luce del suo progetto d'amore, cioè è una sapienza che le persone che non sono attrezzate per vederla non la vedono. Occorre essere attrezzati per vedere questo. Ricordate, piccolo principe, l'essenziale è invisibile agli occhi, non si vede bene che con il cuore. Cioè, se non sei attrezzato non lo vedi. Puoi passare in mezzo a queste cose e non lo vedi. Se io mi metto lì con il mio gatto o con uno dei miei gatti seduti sulla panca, quando c'è il tramonto, io sono lì che guardo il tramonto, il gatto guarda anche, ma voi capite che apprezzi il tramonto, passa una lucertola, lui gli corre dietro e ne frega lui del tramonto, capite? È lì perché aspetta che io gli faccia una carezza, perché gli gratto un po' la testa, ma capite che non è questo. E quindi questa parola, che questa sapienza, nel mistero, lui viene, questa sapienza non c'è nascosta, ma c'è Sofia en mysterio, una sapienza che si trova dentro nel disegno di Dio, è una sapienza che è insita nel suo progetto d'amore, quella poi nascosta, che è diverso, non è la sapienza nascosta, ma la sapienza nel mistero, ma è quella nascosta che preordinò Dio prima dei secoli, che prima di tutti i secoli, prima del tempo, prima di questa epoca, Dio aveva già pensato questa sapienza, questo progetto, per la gloria nostra. Notate bene, questo progetto di Dio non è perché lui abbia un peso. Gloria, ricordate, doxa, che vuol dire, in greco è doxa, in ebraico kabot, che vuol dire peso in ebraico. Quindi non è che Dio voleva dar peso a se stesso. Cioè, sono così preoccupato di avere un peso di fronte agli uomini, cioè di contare, aver peso vuol dire contare, no? Dice, questa cosa ha peso, questa cosa non ha peso. Quindi gloria vuol dire questo. No, ma voglio che l'uomo sia di più, che l'uomo conti. È un progetto perché noi possiamo contare. È bellissimo, capite? Vuol dire che Dio ha in mente qualcosa di bello per me. Non è che io devo fare qualcosa perché lui diventi più bello, più grande, ma Dio è già grande e bello, non ha mica bisogno che io faccia qualcosa per lui. Ma è lui che fa tutto per me. Ricordate la famosa promessa che Dio ha fatto attraverso Nathan a Davide: non sarai tu a costruirmi una casa, sarò io a costruirti un casato, cioè io faccio tutto per te, io ti preparo una discendenza, tu avrai un valore, avrai un peso nel mondo, nella storia. Dio ha in mente qualcosa di bello per noi, capite? Questa gloria, bellissima gloria per noi, vuole la nostra pienezza di vita. E poi dice che purtroppo però cosa succede? Nessuno dei dominatori di questo secolo, ancora una volta gli arconti di questo secolo e gli arconti di questo tempo, di questo secolo, conobbe. Perché? E qui viene in mente un po', ci viene il soccorso Maritain. Come si fa ad essere attenti e a capire le cose di Dio? Bisogna essere connaturali di Dio, bisogna avere una certa connaturalità. Cioè Dio ce l'ha data questa connaturalità, ma se tu la prendi a martellate, questa finezza, se tu hai un fiuto bellissimo ma ti abitui a lavorare nell'etamaio, a un certo punto questo fiuto si perde perché ti brucia le pituite, questi odori forti, per cui non li senti più. Mio cognato ha lavorato per anni e anni nella stalla, perché aveva mucche, ma lui quando entrava in cucina non sentiva più né gli odori buoni né quelli cattivi, Dio niente, cioè bruciate le capacità di poter, è chiaro, la connaturalità vuol dire questa finezza, questo, cioè se tu sei abituato a leggere la parola di Dio, se sei abituato alla preghiera, se sei abituato a stare con Dio, le cose di Dio ti parlano, ma se tu non sei più abituato a questo, è curioso, perché questo la dice lunga su un principio anche che gli psicologi usano, che è quello, è attraverso il mio agire che io cambio il mio modo di pensare. Penso a Madeleine Delbrel. Madeleine Delbrel a un certo punto si rende conto, diciottenne, ipotizzava il suicidio, poi trova qualcosa che forse vale la pena vivere. Trova un gruppo di cristiani giovani che credono nel Vangelo, dice, amavano la vita quanto me, amavano ballare quanto me, amavano divertirsi quanto me, in più erano cristiani e in più credevano in Dio, cosa che io credevo fosse assurdo e inesistente. Allora diceva, se Dio non era impossibile, guardate la logica di questa ragazza di 18 anni, se Dio non era impossibile non potevo trattarlo da inesistente. E allora dice, cosa fare? non sapevo come fare, però cominciai col pregare, non sapevo neanche come pregare, e cominciai a fare quindi dei gesti, no? Mi inginocchiai e cominciai a pregare così: Signore, non so se voi esistete, però se ci siete, fate che io vi conosca. Guardate che Dio non sta lì a guardarti. Se tu ti apri, Lui arriva. Se tu apri la porta, Lui è accanto a te. Io sto alla porta e busso, se uno mi apre io entro da Lui. Lui bussa, se tu apri la porta. Ecco la connaturalità. Cioè, tu crei la connaturalità, pregando cominci a conoscere Dio. Dice, stando con questa gente ho letto il Vangelo, ma è pregando che ho incontrato poi Gesù Cristo. Cioè, quando ho cominciato a cambiare il mio modo di essere. Cioè, tu cambi il tuo modo di essere, automaticamente cambia il tuo modo di pensare. Comincia a fare queste cose, dopodiché vedrai che cominci anche a mutare il tuo modo di pensare, poi qualcosa cambia. Così è stato anche per Charles de Foucault, anche lui ha cominciato a dire: mio Dio, non so se esistete. Tra l'altro non si conoscevano tra di loro Madeleine de Brel e Charles de Foucault, eppure fanno la stessa scoperta. Salvo che noi abbiamo paura un po' di questa cosa, Ricordo mio alunno di quinta, che era triste, aveva tanti problemi, di quinta superiore, e dico: ma ti trovo un po' inquieto, come mai? Don, io sono un po' prof, dice, no? Dice, vabbè, senti, tanto cose niente da perdere, prova a cominciare a pregare. Ma io non so pregare, non importa, il suggerito a pregare di Madeleine de Brel. Mettiti in ginocchio la sera, vicino al tuo letto, con onestà, come faceva Madeleine de Brel. Dico semplicemente così: Signore, io non so se ci sei, però se ci sei fa che io ti conosca. Sì, guarda, entro 15 giorni qualcosa succederà. Dopo l'ho incontrato la settimana dopo, gli dico: allora come va? Mi dice: sì, ma hai pregato? Sì. Ma ho smesso, perché? Perché ho visto che dopo una settimana qualcosa stava cambiando e ho avuto paura. Si assomigliano un po' a quelli che si mettono i ciechi e i sordi che erano fuori dalla chiesa di Tours, dalla cattedrale di Tours, e quando arrivava a San Martino scappavano a gambe levate, perché questo ci guarisce e dopo dobbiamo andare a lavorare. Capite? È lì. Cioè, se poi mi apro al Vangelo rischio di cambiare, ma... E poi di che cosa mi lamenterò poi più? Non ho più, siccome passo la vita a lamentarmi, alla fine di che cosa più? Non ho più niente da lamentarmi, e allora la vita mi si svuota, è meglio andare avanti come prima. Allora, se tu cominci a fare delle cose nella direzione giusta, poi cambia anche il tuo modo di pensare. E quindi c'è questa, dicevo, questa connaturalità, cioè questi uomini, i dominatori di questo secolo, non possono conoscere questa sapienza di Dio, perché la loro sapienza di questo secolo è potere, forza, emergere, farsi vedere. La potenza di Dio è servizio, dono di sé, scomparire, donarsi, consegnarsi senza chiedere nulla in cambio. Capite che siamo su due versanti completamente diversi. Se infatti, aggiunge, continua, se infatti l'avessero conosciuta, se avessero conosciuto questa sapienza, i dominatori di questo secolo, sempre, no? Sottinteso, non è più ripetuto, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Cioè, è talmente vero che non hanno conosciuto niente di tutto questo, che se avessero conosciuto questa sapienza, che è la conoscenza, che è la sapienza del fallito, la sapienza degli ultimi, la sapienza degli umili, degli emarginati, certamente non avrebbero crocifisso Cristo. Perché i sapienti di questo mondo, che sono gli scribi, i farisei, gli anziani, Pilato e compagnia, non hanno capito niente di tutto questo. Ma come è scritto? Ecco qui che Paolo si rifà alle scritture per dire: guardate che questo non è una cosa che Dio ha improvvisato. Dio l'aveva già scritto questo, e viene citato quindi Isaia 64 e poi Geremia 3,16. 64,3 e Geremia 3,16. Come è scritto? Le cose che occhio non vide, né orecchio udì, queste Dio ha preparato per coloro che lo amano. Cioè, il nostro Dio è il Dio del nascondimento. È il Dio che, come dice Pascal, si nasconde rivelandosi e si rivela nascondendosi. Questo è lo stile di Dio. È bellissimo, capite? Cioè, soltanto quelli che lo cercano lo trovano. Non è il Dio che ti dà le polpette già pronte, basta che apri la bocca e vengono giù già preparate, già fritte dal cielo. No, devi almeno spalancare le braccia, devi almeno cercarlo. Se lo cerchi lo trovi, perché lui è già lì. Appena tu dici, Signore, ti cerco, lui dice, ma sono qui. Ma quando tu invece hai la pretesa di essere già nella verità, sei spacciato, sei finito. Ricordate Sant'Agostino, ut dixisti satis periisti, quando hai detto stop sei morto, perché quando tu hai detto stop ti chiudi alla possibilità di un cambiamento e di una crescita. Quando dico stop vuol dire sono a posto, ma capite, quelli che sono a posto sono già nella barra, è finito tutto. L'uomo cresce continuamente, L'uomo è colui che va oltre, se non vai più oltre sei morto, quando dici stop sei finito. Ecco, però è bellissimo ancora una volta, e San Paolo sottolinea questa nuova sapienza, questa sapienza nascosta, e poi andremo avanti, prossima volta ci fermiamo qui, perché dopo dice, c'è il famoso ma a noi, questa sapienza ai potenti, agli arconti di questo secolo è stata preclusa, ma perché? Ma perché sono autosufficienti, perché sono sazi, perché non cercano più, perché pensano di essere già arrivati, ma a noi chi siamo? Noi siamo i poveri, noi siamo quelli di Corinto, noi siamo quelli che hanno sperimentato il fallimento. Noi siamo quelli che gli altri guardano e deridono dicendo ma sono pazzi. Noi siamo quelli che vanno in chiesa e che gli altri dicono ma perdi ancora tempo. Noi siamo quelli che credono nel Vangelo e dicono ma dai, ma guarda che sei superato, che sei fuori, ma cosa ti salta in mente? Capite? E noi siamo questi. Ecco, tutto questo, gli arconti non l'hanno capito, i potenti di questo mondo, quelli che si credono a qualcuno, ma noi. Ecco, allora io penso che alla fine, visto che siamo nella settimana santa, l'abbiamo appena cominciata, possiamo davvero domandarci, ma sto entrando in questa logica, ho i desideri di questa logica? Gesù mi dice di entrare nelle scelte umili e povere sue, ne ho il desiderio? Oppure dico, ma no, dai, lasciamo perdere, Magari non mi sento ancora di entrare, però posso pregare il Signore perché mi dia almeno il desiderio di entrarci, no? Padre Finè, quando diceva, siate uomini di desiderio, e poi dice, se qualcuno dice, ma io non ho il desiderio, lui dice, ma abbiate almeno il desiderio del desiderio, ecco. Quindi, il pregare per avere il desiderio è già il primo passo perché Dio poi ci dia il desiderio. Signore, non ho ancora il desiderio di entrare nelle scelte umili di Cristo, umili e poveri di Cristo, però vorrei cominciare a pregare, perché questo desiderio comincia a nascere in me, per poi aprirmi veramente e cominciare ad entrare in questa connaturalità, per pensare come Cristo, amare come Cristo, gustare le cose di Cristo, vivere le cose che il Padre mi ha messo nel cuore, entrare nella logica di Cristo che è quella dello Spirito Santo.